Bentornati al nostro corso dedicato a Microsoft Edge. In questa puntata andremo a dare un'occhiata al nuovo motore di rendering, perché come abbiamo introdotto nella puntata precedente, Edge introduce un nuovo motore che non è stato derivato in toto da Internet Explorer, ma che è un nuovo approccio in grado di sfruttare al meglio gli standard web. Se noi diamo un'occhiata alle stringhe degli user agent che vediamo in giro, possiamo notare alcune somiglianze tra tutti i browser che ci sono in giro. Innanzitutto si presentano tutti come se fossero Mozilla 5 e poi hanno una parte variabile che è legata ovviamente al sistema operativo, che è legata ovviamente al tipo di browser e quindi al rendering engine che c'è dietro. Ad esempio, se diamo un'occhiata a Mozilla, possiamo vedere come si presenti con il suo rendering engine Gecko, mentre invece Safari si presenta come Gecko, quindi ha questo attributo che gli indica che di fatto è un motore di rendering che si comporta come Gecko. Se guardiamo Chrome possiamo vedere che si presenta a propria volta come se fosse WebKit di Apple e anche come Gecko, addirittura includendo all'interno della stringa Safari, e quindi Edge ha lo stesso approccio per cui si presenta di fatto come se fosse ognuno di questi browser, quindi anche come Chrome. Il motivo di questo approccio è che in realtà molto spesso noi sviluppatori nel corso degli anni abbiamo sviluppato alcune funzionalità specifiche per alcuni browser e non serviamo quel markup se non ai browser che hanno all'interno uno di questi pezzettini nello user agent. Se noi volessimo essere del tutto onesti e sinceri, in realtà dovremmo ricordarci che Mozilla 5 è un browser del 2000 che non è neanche più disponibile sul mercato. Quindi diciamo che un po' tutti i browser mentono e lo fanno per una buona causa, cioè per fare in modo che appunto il markup che viene fornito dai vari browser sia effettivamente poi il migliore possibile. Questa è una funzionalità, è un pezzo di codice che va a capire se il browser che sta chiamando attraverso JavaScript è mobile. Come si può vedere, ci sono tutta una serie di pezzettini che vengono controllati. Per esempio, c'è un pezzo legato agli mobile, se c'è iPhone o iPod, se c'è Palm OS addirittura, e ce ne sono talmente tanti che poi alla fine si perde anche un po' il senso. In realtà, questo tipo di approccio, che è chiamata browser detection, già da alcuni anni viene del tutto sconsigliata. Purtroppo, però, ci sono alcune funzionalità, alcuni siti che continuano a farla e quindi i browser si sono adeguati cambiando lo user agent e facendo in modo che appunto fosse in grado di sfruttare un markup pensato per un browser di tipo diverso. Quindi, se possibile, evitiamo del tutto di fare browser detection, ma ci sono alcuni scenari in cui ciò non è possibile. In realtà sarebbe sempre meglio andare a fare feature detection, che vuol dire andare a vedere se per quella funzionalità che vogliamo implementare all'interno di una nostra applicazione, il browser che richiede l'applicazione stessa sia in grado di sfruttare quella feature in particolare. E questo approccio dà per scontato che un browser sconosciuto sia in grado di funzionare in maniera corretta con la nostra applicazione, con il nostro sito web, con il nostro markup, il nostro JavaScript e il nostro CSS. In realtà questo è il miglior modo in cui noi possiamo andare a sviluppare per il web moderno, quello di fare in modo che noi diamo per scontato che un browser sconosciuto sia di fatto un browser in grado di funzionare correttamente con il markup migliore possibile. Questo ovviamente necessita da parte nostra anche di un approccio che privilegi, se possibile, l'uso degli standard e che comunque, se andiamo a utilizzare una funzionalità presente solo su un browser, ne fornisca una variante standard per tutti gli altri browser che non supportano questo approccio. Cioè, in realtà, la soluzione migliore per sviluppare in un web moderno è quella di evitare del tutto di sviluppare solo per un browser o solo per un motore di rendering, come è stato fatto in passato, sviluppando in maniera specifica per WebKit. Da questo punto di vista, Microsoft Edge interpreta tutti i vendor prefix meno WebKit, che sono quelli specifici appunto di WebKit, e tra l'altro il team di Edge si impegna a fare in modo che se una certa funzionalità non è implementata da WebKit, nonostante ci sia il prefisso, o se questa funzione è implementata in maniera che si discorda dagli standard, Edge continui a seguire questa impostazione che ha WebKit, il tutto per fare in modo che, ovviamente, se noi abbiamo sviluppato un sito in passato che fa uso di queste estensioni proprietarie che non fanno parte degli standard, la nostra applicazione web continui a funzionare senza interruzioni e senza problemi legati a un differente tipo di interpretazione che evidentemente sta facendo in quel frangente Edge rispetto a ciò che invece i browser basati su WebKit fanno. Questo approccio garantisce una compatibilità maggiore con molti siti web, e questo è vero soprattutto in ambito mobile, dove molte applicazioni web sono state sviluppate per WebKit, essendo il motore di rendering alla fine che c'è dietro tutti i dispositivi basati su iOS. Questa scelta da parte del team di Microsoft Edge diminuisce la quantità di lavoro che uno sviluppatore deve fare per adattare un sito esistente, cioè nella maggior parte dei casi, se noi abbiamo sviluppato un sito per il mobile in passato, quindi 2 o 3 anni fa, che faceva uso di tutti questi vendor prefix di WebKit, perché all'epoca l'unico browser in grado di sfruttare queste funzionalità era appunto Safari basato su WebKit, abbiamo la garanzia che il sito funziona così com'è senza necessità di adattarlo ad Edge. Comunque è una buona norma evitare i vendor prefix e ricordarsi che lavorare con gli standard è la soluzione migliore per fare in modo che la nostra applicazione sfrutti al meglio il web moderno. Però se siamo in uno scenario in cui il nostro sito è stato sviluppato in passato e quindi ha fatto uso di WebKit e dei suoi prefissi, perché all'epoca veniva percepito come lo standard de facto per fare in modo che noi potessimo sviluppare applicazioni mobile per il web moderno, bene, se abbiamo fatto questa scelta, grazie a questo comportamento che ha Microsoft Edge, noi siamo certi che il funzionamento della nostra applicazione non venga alterato. Ci sono alcuni esempi, anche ovviamente in applicazioni web per il desktop o per il tablet, dove questo approccio dà diversi vantaggi. Ad esempio, in questa slide possiamo vedere come su questo sito noi abbiamo una parte, che è quella segnata in rosso, che non è del tutto. Anzi, non è per niente visualizzata se noi utilizziamo Internet Explorer 11 su Windows 8.1, mentre invece lo è se andiamo a utilizzare Edge con il supporto a WebKit Transitions, che è una serie di specifiche che poi hanno anche una corrispondente versione standard, ma che ovviamente in questo sito, nel CSS di questo sito, non sono state implementate. Quindi l'effetto è che mentre con Explorer 11 non vediamo di fatto una parte importante del menu e quindi non possiamo navigare, con Edge il supporto alle funzionalità basate sul vendor prefix di WebKit invece siamo in grado di visualizzare in maniera completa e fruire in maniera perfetta del sito in questione. Quindi questo ci dà diversi vantaggi e, come possiamo vedere, un altro scenario dove questi vantaggi sono palesi è all'interno delle applicazioni web. Qui possiamo vedere come nel mobile lo stesso sito venga renderizzato da Edge, dalla sinistra Firefox, Safari e poi anche da Explorer su Windows Phone. Come possiamo vedere, l'unico sito che visualizza in maniera corretta l'unico browser che visualizza in maniera corretta questo sito è Safari, quindi il browser centrale, che su iOS visualizza il sito così come gli sviluppatori l'hanno pensato. Sia Firefox che Explorer invece visualizzano il sito in maniera errata. In entrambi i casi, quello che visualizziamo è la versione mobile del sito. La differenza è che Explorer non fa zoom, mentre invece Firefox lo fa. Per fare in modo che questo sito, quindi in Windows Phone 8.1, visualizzato di fatto nella versione desktop, venisse visualizzato in maniera corretta, già a partire da Windows Phone 8.1, Update 1 con il nuovo User Agent, che come Edge si spaccia tra virgolette per WebKit, possiamo notare come effettivamente il sito che fa ovviamente detection del browser venga renderizzato in maniera corretta, perché viene rimandato alla versione mobile, con l'aggiunta ovviamente di un piccolo problema che è quello che notiamo nelle frecce e che è stato risolto con Edge sulla preview di Windows Mobile che già si trova in giro e che poi nei prossimi mesi sarà rilasciata. Possiamo notare come senza le constraint a livello di security sui font scaricati, Edge sia in grado di visualizzare il sito in maniera perfetta, esattamente come avveniva con Safari. Quindi diciamo che questo approccio da parte di Microsoft è servito per fare in modo che, nonostante le applicazioni web fossero state sviluppate in maniera specifica per iOS, queste potessero essere visualizzate in maniera perfetta anche su Edge, con i risultati che abbiamo appena visto. Quindi siamo passati da un sito che veniva visualizzato in versione desktop ad un sito che viene visualizzato in maniera perfetta con Microsoft Edge su Windows 10 Mobile. Potremmo continuare ancora con alcuni esempi. Ad esempio, qui abbiamo un altro sito che in Windows Phone 8.1 viene renderizzato in questa maniera. Possiamo notare il menu che non ha l'effetto dei gradienti, ma ha uno sfondo solido, quindi di un colore unico, e che grazie a Edge su Windows 10 Mobile è renderizzato in maniera corretta perché ovviamente Edge ha il supporto a WebKit Gradient, che è un insieme di specifiche che poi hanno anche un corrispettivo standard che si occupa di stabilire come possa essere specificato un gradiente per un elemento all'interno del nostro markup, e quindi, come possiamo vedere, anche in questo caso il rendering che fa Edge è perfetto sfruttando queste estensioni di WebKit. Un altro scenario dove Edge aggiunge un funzionamento che prima non era possibile con Windows Phone 8.1 è quello dei Touch Events, che Edge supporta e che Internet Explorer su Windows Phone 8.1 non supportava, e che fa sì che ovviamente sia possibile utilizzare lo swipe e quindi fruire in maniera completa dell'applicazione. Perché mentre alcune volte il limite che noi abbiamo se il nostro browser non supporta WebKit è quello di vedere in maniera non corretta un sito, in altri casi dove lo sviluppatore ha fatto un uso più estremo, se vogliamo, di alcune funzionalità, la nostra esperienza di utilizzo può essere inficiata dal fatto che il nostro browser non supporti queste specifiche e quindi ovviamente non siamo in grado di utilizzare l'applicazione. Quindi in questo scenario, invece, come possiamo vedere, grazie all'uso dei touch events, quindi di queste specifiche, noi siamo stati in grado di avere lo stesso utilizzo su Windows 10, su Windows 10 Mobile, rispetto a quello che avremmo su iOS, che è il browser per cui questa applicazione è stato pensato. Quindi diamo un'occhiata a alcuni esempi dove Edge utilizza i vendor prefix WebKit. Ovviamente il sistema migliore per dare un'occhiata è quello di aprire queste applicazioni prima di tutto con Explorer, che possiamo vedere qui. Questo è un sito che è stato fatto diversi anni fa, basato su Canvas, HTML5, JavaScript, Web Fonts, ed è, come possiamo vedere, ottimizzato per WebKit. Se lo apriamo con Explorer abbiamo questo risultato. Ovviamente, aprendo lo stesso tipo di sito con Edge possiamo vedere come l'esperienza che otteniamo è molto diversa, perché in realtà è questo il modo in cui lo sviluppatore aveva pensato di sviluppare l'applicazione stessa. Come possiamo vedere, oltre ad una questione di immagini che vengono caricate in maniera corretta, di font, eccetera, anche l'orologio appare in maniera differente. Come possiamo vedere, in Edge funziona, mentre su Internet Explorer no. Un altro scenario in cui ovviamente questo approccio di sfruttare Edge ci dà alcuni vantaggi è quello legato anche al JavaScript, che poi approfondiremo nel prossimo capitolo. Qui è un sito che, come possiamo vedere, ci avvisa che questa applicazione è disponibile solo per Chrome e quindi di tornare con Chrome. Se l'apriamo con Explorer, mentre invece ovviamente se l'andiamo ad aprire con Edge, il risultato che otteniamo è che l'applicazione funziona e se noi andiamo a cliccare su una di queste copertine, l'effetto che otteniamo è quello di avere un'applicazione che si comporta come stiamo vedendo. Quindi lanciando una traccia possiamo vedere come ci sono alcune animazioni e il tutto sfrutta il motore di WebKit. In questo caso era stato pensato per Chrome, ma l'effetto che otteniamo è che pur essendo un'applicazione desktop, questa funziona al 100% all'interno di Edge. Quindi cambiando traccia possiamo vedere effetti diversi. Questa applicazione è molto carina perché mostra come sfruttando il browser e tutta una serie di specifiche si può avere un livello di interazione all'interno del browser stesso che non ha niente a che invidiare sistemi basati su plugin, che era l'approccio che veniva sfruttato in passato. Quindi il web moderno in realtà oggi, volendo cercare di trarre un po' le conclusioni, è basato sull'intersezione di tutta una serie di funzionalità che i vari browser implementano, e il web moderno è ovviamente molto più legato a Chrome e a Safari per motivi storici. Nel primo caso perché Chrome è stato il browser che per primo ha iniziato a implementare tutta una serie di specifiche facenti parte dell'HTML5 che non erano ancora state approvate, e Safari perché ha trainato con iOS il mercato del web mobile dandogli un nuovo significato. Quindi ovviamente se noi andiamo a scegliere alcune funzionalità che stanno all'interno degli standard siamo in grado di far funzionare le nostre applicazioni, ma molto spesso nello sviluppare alcune parti abbiamo scelto per motivi strategici di andare verso i vendor prefix WebKit ed Edge, grazie al supporto per queste funzionalità ci consente di fare in modo che la nostra applicazione, pur essendo stata pensata per altri browser, sia fruibile comunque all'interno del browser stesso. Edge ha rimosso moltissime funzionalità per fare in modo che il motore di rendering fosse più veloce e soprattutto anche per una questione di opportunità. In maniera specifica, quelle più importanti che sono state rimosse sono sicuramente il supporto a Visual Basic Script, che non esiste più, ormai JavaScript è scontato, a tutti gli eventi con il prefisso MS, ai commenti condizionali tipici di Explorer per fare in modo che alcune parti del markup o dei CSS potessero essere renderizzate in funzione della versione del browser, così come il meta tag che dice la compatibilità e i layout quirks di Explorer, che come abbiamo visto nella puntata precedente non esistono più perché di fatto Edge è un motore pensato solo per il web moderno. Ci sono tantissime funzionalità a livello di interoperabilità che si trovano specificate a questo indirizzo. Ad esempio, dando un'occhiata al platform status, noi possiamo vedere come il team di Edge adotti un approccio differente rispetto al passato di sviluppo open. Quindi, se noi veniamo su questa applicazione, su questo sito web, possiamo vedere come il supporto per alcune funzionalità, per esempio questo che ci consente di vedere lo stato della batteria, quindi di accedere alla batteria del device per fare in modo che alcune funzionalità non siano sfruttate se la batteria del device è molto bassa. Come possiamo vedere, qui dentro noi abbiamo la possibilità di vedere i browser che supportano questa funzionalità. È attualmente in fase di considerazione, quindi se pensiamo che questa funzionalità meriti il nostro voto, possiamo cliccare qui, entrare all'interno e ovviamente dare il nostro voto alla feature in maniera tale che il team veda che c'è interesse da parte degli sviluppatori e salga all'interno delle considerazioni. Poi possiamo vedere anche alcune funzionalità filtrandole, per esempio vogliamo vedere quelle che sono in preview e che sono in fase di sviluppo, così da farci un'idea delle funzionalità che stanno per arrivare. Per esempio le classi in ECMAScript 6 sono attualmente in preview e sono soltanto su una preview build di Windows. Piuttosto che a dare un'occhiata ai filtri, che ci consente di andare a funzionare, di andare a filtrare elementi del DOM in maniera arbitraria. Questa funzionalità in preview nella build RTM, grazie a questi flag, che sono dei flag che ci consentono di fare in modo che noi possiamo andare a utilizzare alcune funzionalità di tipo sperimentale, per esempio, facendo in modo che alcune funzioni possano essere testate in preview prima che le stesse vengano rilasciate. Quindi attraverso questo sito noi possiamo tenere sotto traccia quelle che sono le funzionalità e tenere sotto controllo ciò che il team sta pensando di aggiungere, ha già aggiunto o pensa che non sia interessante aggiungere all'interno di Edge. Per finire, ovviamente Edge introduce supporto anche ad alcuni nuovi standard. In realtà questa parte è molto in divenire perché Edge, come abbiamo anticipato nel primo modulo, è un browser in divenire a cui vengono aggiunte funzionalità con build molto più ravvicinate rispetto a quelle di Explorer che invece erano legate a Windows. E quindi dando un'occhiata a questi nuovi standard, possiamo vedere come in realtà ce ne sono alcune che sono molto interessanti. Ad esempio, questo è uno standard nuovo che ci consente di fare in modo che noi possiamo andare a specificare dei background utilizzando dei filtri. In questo esempio possiamo vedere come in realtà il colore che vediamo è verde. In quest'altro, ovviamente, facciamo uso di svariate altre tecniche per fare in modo che il colore possa essere impostato. E grazie a l'uso di supports, noi possiamo avere un controllo granulare senza doverci inventare varie istruzioni CSS. Ad esempio, qui stiamo dicendo che se il nostro browser supporta i gradienti di tipo lineare, allora vogliamo che il background venga renderizzato così e quindi, come possiamo vedere, è un gradiente lineare. Ovviamente, se lo apriamo con un browser che non supporta queste specifiche, possiamo vedere come in realtà il colore sia sempre quello verde, in questo caso quello corretto perché andiamo a utilizzare un approccio che di fatto è un hack e supports non è sviluppato, non è supportato e quindi il colore che vediamo è ovviamente il rosso perché qui dentro abbiamo scelto come fallback di utilizzare il rosso. Una delle specifiche che attualmente in preview e che è molto importante per il supporto all'interno delle applicazioni web per il mobile è quella delle cosiddette responsive image, che sono banalmente basate su questo approccio che stiamo per vedere. Noi abbiamo una serie di immagini che devono essere caricate in una gallery. L'approccio che tipicamente i browser hanno è quello di andare a caricare l'immagine al 100%. Però se noi siamo in un'applicazione in un dispositivo mobile, questo approccio è poco indicato perché ovviamente consuma banda. Grazie a queste specifiche noi siamo in grado di adattare l'immagine, scaricarne una con ovviamente minore peso in base al dispositivo che stiamo visualizzando. Qui possiamo vedere un pezzo del markup che fa uso di questo attributo src set, che ci consente di specificare varie immagini a ha varie dimensioni e fare in modo che appunto in base alla dimensione dello schermo in questo caso, ma si può utilizzare anche la pixel density, venga fornita un'immagine specifica che quindi vada a dare un'immagine ottimizzata per la risoluzione a cui stiamo visualizzando l'immagine stessa. Come dicevo, questo è molto interessante nell'ambito del web mobile perché ci consente di fare in modo che l'immagine che viene fornita sia ottimizzata al 100% per il device e quindi non venga sprecata banda. In realtà Edge ha altre funzionalità che supporta all'interno degli standard web, però quella che abbiamo dato qui è un'occhiata a quelle più interessanti. Io vi ringrazio per aver seguito questo modulo e vi do appuntamento al prossimo dove faremo un'analoga analisi a quella che abbiamo fatto in questo, dando però un'occhiata alle funzionalità legate al JavaScript.